al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Bentrovati all'ascolto da Antonella Palermo. In Medio Oriente continua il terrore, lo spargimento di sangue. Oggi ci occupiamo in particolare della preoccupante situazione in Siria e di 23 morti, il bilancio della repressione oggi in diverse zone del paese, lo riferiscono attivisti citati dalla TV panaraba Al-Arabiya. La situazione è davvero drammatica. Ieri i morti sono stati 103 nel bombardamento di Homs e negli attacchi contro Hamas nell'est e nell'ovest del paese, la maggior parte civili, tra le vittime 14 bambini e una donna. Sempre da fonte degli attivisti che accusano le forze del regime di compiere una sanguinosa repressione, il conteggio finora delle vittime è di oltre 8.000 persone. Intanto la Croce Rossa internazionale ha ripreso i suoi tentativi di evacuare i feriti, fra cui, lo ricordiamo, due giornalisti stranieri intrappolati nella città siriana di Homs dai bombardamenti delle forze del regime di Assad. Noi oggi faremo un commento su questa situazione, ma anche su quanto si muove nello scacchiere medio orientale. Abbiamo in linea Giuseppe Acconcia, giornalista e ricercatore, si occupa di Iran in particolare e di Medio Oriente. Ha scritto tra l'altro un volume appena pubblicato da Infinito Edizioni dal titolo La primavera egiziana e le rivoluzioni in Medio Oriente. Lo saluto e lo ringrazio. Buon pomeriggio, Giuseppe. Acconcia.
Buon pomeriggio, Antonella.
Allora, chi salverà la Siria?
Sì, in realtà la situazione è molto complicata e negli ultimi giorni peggiora di minuto in minuto. L'unico tentativo di organizzare un'opposizione estremamente divisa, che è quella che poi è l'opposizione siriana, viene dall'incontro che c'è stato a Tunisi ieri e in questi giorni continua degli amici della Siria, cioè un'ampia partecipazione internazionale che cerca di arrivare a definire una posizione univoca sui fatti siriani.
Hanno partecipato a questo vertice, lo ricordo, oltre 70 rappresentanti di organizzazioni e paesi, dichiarando una forte condanna per le perduranti e sistematiche violazioni dei diritti umani. Hanno invocato un cessate il fuoco immediato per far fronte all'emergenza umanitaria, ma senza nessun intervento armato. Al momento, infatti, hanno dichiarato non ci sono le condizioni e la Siria, per la sua posizione geografica, potrebbe diventare una polveriera per tutto il Medio Oriente.
Sì, in realtà gli amici della Siria hanno espresso pieno sostegno a Kofi Annan, l'ex segretario generale delle Nazioni Unite, che è stato nominato mediatore per risolvere il grave conflitto interno che colpisce il paese ormai già da un anno. Addirittura è stata avanzata una proposta di esilio per Bashar al-Assad in Russia in cambio dell'immunità e viene in queste ore scritta la nuova risoluzione di condanna al regime di al-Assad, nella quale è stato proposto da una parte l'invio di nuovi osservatori della Lega Araba e soprattutto la formazione di una forza di peacekeeping composta da militari dei paesi arabi che potrebbe intervenire in Siria. In realtà tutti gli attori hanno espresso dure critiche, in particolare Hillary Clinton ha partecipato all'incontro di Tunisi e la condanna del regime di al-Assad è stata dura, ha annunciato anche il segretario di Stato l'invio di 10 miliardi di aiuti umanitari in Siria, ma è proprio di questa mattina la notizia che il Dipartimento di Stato denuncia il possibile uso di armi chimiche da parte del regime di al-Assad, mentre il re saudita Faisal ha lasciato l'incontro poiché ha denunciato che si occupa soltanto di aiuti umanitari e non interviene sulla grave situazione del popolo siriano.
Quali sono le caratteristiche del movimento che si oppone al regime e le caratteristiche della modalità con cui cerca di opporsi?
Sì, in realtà Il movimento siriano è un movimento che all'inizio sembrava costituito soprattutto da islamisti sunniti, lentamente anche le minoranze si sono unite ai gruppi di attivisti, quindi ci sono alawiti e cristiani che si oppongono al regime di Bashar al-Assad, però le manifestazioni sono iniziate in periferia, nella città di Daraa, nelle zone rurali, e non hanno preso ancora il volto del movimento urbano che è stato tipico ad esempio del movimento egiziano, e dei movimenti negli altri paesi, anche in Yemen e in Libia.
È una debolezza questa?
Sì, questa è la più grande debolezza del movimento, che non coinvolge ancora le città e che esprime soprattutto le città di Damasco e d'Aleppo, dove ci sono delle manifestazioni, ma sono confinate ad alcuni quartieri e non coinvolgono l'intera zona, il tessuto urbano. E poi c'è il partito Baath, che dimostra di tenere ancora sotto controllo gran parte della popolazione attraverso un controllo capillare dell'esercito, della burocrazia e della borghesia urbana. La borghesia delle grandi città siriane si è formata negli anni della liberalizzazione economica, dell'infilta voluta da Faisal al-Assad e da Bashar al-Assad negli anni 80 e 90, e loro continuano a sostenere il regime, ed è questa la forza che ancora mantiene al potere Bashar.
Ecco, la situazione è in continuo divenire. Tra l'altro mercoledì scorso in serata un commando ha fatto irruzione nel monastero di Marmusa, in una regione isolata nel deserto a nord di Damasco. Su questo episodio e anche per una ulteriore analisi di quanto sta succedendo nel paese abbiamo sentito padre Jihad Youssef, monaco siriano del monastero di Marmusa, studia a Roma al Pontificio Istituto Biblico. Ascoltiamo.
Sono molto probabilmente dei ladri o dei briganti che cercavano soldi. Hanno seminato un po' di paura ai monaci e alle monache che erano in preghiera. Grazie a Dio non hanno trattato male nessuno, solo hanno spaccato quel computer, hanno preso via qualche oggetto come cellulari, portafoglio, cose del genere, e poi sono andati via. Questo purtroppo succede perché la situazione generale permette, perché sì, la sicurezza è poca ormai.
Pare che cercassero anche armi nel monastero.
Dicevano il responsabile, che padre Paolo, che non c'era a quel momento, e dicevano che cercavano armi e soldi. Armi mi pare un po' una scusa, o non so, che è una cosa strana. Non so come interpretarla, rimane un mistero. Cosa vuol dire cercare armi in monastero? Noi che siamo da 30 anni in favore della non violenza, della pace, del dialogo, della mediazione.
Youssef, il vertice degli amici del popolo siriano che si è svolto ieri a Tunisi ha espresso la forte condanna per le perduranti e sistematiche violazioni dei diritti umani. Secondo lei come far ripartire l'azione diplomatica?
Io vorrei qui ringraziare il Santo Padre per le parole che aveva detto in favore della Siria qualche giorno fa all'Angelus, e credo che l'azione diplomatica dovrebbe ripartire su tutti i livelli in modo non frontale, non contro nessuno. Ecco, io qui posso approfittare di questa situazione a fare un appello al successore di Pietro, al pastore della Chiesa Universale, al Papa Benedetto, che il Vaticano può giocare un ruolo importantissimo nella soluzione diplomatica, di mobilizzare la via diplomatica su alti livelli, perché il Vaticano gode ancora di autenticità davanti a tutti, sia del governo siriano sia delle varie lati dell'opposizione. E perché gli altri sono tutti mobilizzati da interessi, purtroppo. In questa situazione di violenza, dove le comunicazioni tra le due parti in lotta è interrotta, non giova a niente.
Ecco, lei come vede il futuro del suo paese?
Il futuro è vago, molto vago, perché siamo aperti a tante soluzioni, purtroppo nessuna è buona, visti i dati concreti. Purtroppo i cristiani sono divisi, una parte sono pro, una parte contro. Le motivazioni sono varie, la paura dell'estremismo islamico, però secondo me si esagera questa paura, e la gente è divisa anche nei sentimenti, mentre il nostro ruolo non è di schierarsi da una parte piuttosto che dall'altra. Noi cristiani battezzati, discepoli di Gesù, non siamo stati battezzati per rimanere al riposo, siamo stati diciamo chiamati a fare la mediazione, a fare da ponte, il ponte tra quelli e questi, che se i cristiani non fanno da mediazione, chi lo fa? La Siria è un mosaico fatto da vari tessili, di varie etnie, da varie religioni. Bisogna fare la mediazione, servire la riconciliazione. Stiamo ritirandosi per paura o per non so che. Noi è vero che per in numero siamo una minoranza, i cristiani sarebbero 7-8%, più del 10% non siamo. Però nella storia della Siria i cristiani hanno sempre giocato un ruolo intellettuale e politico importante di qualità, non di quantità. I cristiani non devono mollare, ecco, non dobbiamo mollare, noi abbiamo mollato, questo è uno sbaglio. Noi dobbiamo essere attaccati sui valori evangelici, quello della difesa della dignità dell'uomo, delle libertà fondamentali, libertà di credere, libertà di parere, libertà di esprimersi. Il cristiano non può accettare che la sua libertà sia fondata sull'ingiustizia altrui, perfino contro i cattivi. Noi non dobbiamo aver paura né dei musulmani, i nostri fratelli in Siria, né della soluzione militare che purtroppo adesso vige in Siria. Dobbiamo farsi avanti come testimoni della riconciliazione, perché noi possiamo farla dal di dentro. Quelli che vengono da fuori, con tutto il rispetto alla comunità europea, all'America, alla Cina, alla Russia, sono sempre da fuori.
Era padre Jihad Youssef, monaco siriano del monastero di Marmusa, sulla situazione assai critica in Siria. Intanto situazione critica anche in altri paesi del Medio Oriente. In Afghanistan sono due consiglieri militari americani, gli stranieri uccisi nella sparatoria avvenuta dentro al Ministero dell'Interno afghano, edificio super protetto nel cuore della capitale Kabul. In linea Giuseppe Acconcia, giornalista, ricercatore, esperto di Medio Oriente. Tra l'altro, vi dicevo, anche in altri paesi la situazione è critica. Nello Yemen ha provocato almeno una ventina di morti, secondo testimoni, l'esplosione avvenuta questa mattina davanti alla residenza presidenziale di Mukalla, nel sud-est del paese, dove, sempre secondo testimoni, è saltata in aria un'autobomba. Allora, al tavolo di Tunisi di cui si parlava, Cina e Russia non hanno preso parte. Acconcia, quanto incide nel processo diplomatico la loro assenza?
Certamente la Siria è sottoposta ora a nuove pressioni internazionali e l'assenza di Cina e Russia è rilevante, ma è ancora più importante il riallineamento turco sulle posizioni di Stati Uniti ed Israele. All'inizio la Turchia era molto diplomatica ed evitava uno scontro diretto con Bashar al-Assad. Dopo l'arrivo dei primi profughi sul confine di Dar es-Shuhur nel nord del paese, la posizione turca è cambiata e in questo modo la Turchia, riallineandosi sulle posizioni degli Stati Uniti e di Israele, potrebbe privare l'Iran del principale asset per paesi arabi. In realtà il legame tra Damasco e Teheran è un legame ideologico più che pratico e toccare la Siria significa toccare l'Iran e questo potrebbe destabilizzare l'intera regione.
Per quanto riguarda la situazione nello Yemen, che tipo di analisi ti senti di fare?
Il giorno più significativo delle proteste in Yemen è stato il 3 giugno scorso, quando l'attentato al palazzo presidenziale di Abdallah Saleh ha causato il ferimento del presidente yemenita. Da quel momento la transizione sembrava più vicina, ma in realtà è ancora lontana, sembra ancora lontana, nonostante il presidente yemenita abbia firmato un accordo secondo il quale cede il potere al consiglio di opposizione nel paese, ma in qualche maniera ancora non si fa da parte. Quindi l'attentato di oggi, che ha causato 20 vittime proprio nei pressi del palazzo presidenziale, esprime ancora la grande divisione interna del paese, sia divisione tribale, divisione tra il nord e il sud e il porto di Aden, ancora controllato da terroristi islamici.
Insomma, come se ne uscirà nel breve periodo?
In realtà una delle possibilità che è venuta fuori anche dalle elezioni parlamentari in Egitto con la vittoria dei fratelli musulmani è che siano gli islamisti moderati a prendere il controllo di questi paesi. In Egitto Libertà e Giustizia ha ottenuto un ampio successo parlamentare, lo stesso è avvenuto in Tunisia e in Marocco. In realtà l'accordo egiziano tra esercito e fratellanza musulmana sta segnando questa fase di transizione. Nabil El Arabi, che è il nuovo segretario generale della Lega Araba, è il candidato sostenuto non soltanto dalla fratellanza ma anche dall'esercito per le elezioni presidenziali che si terranno nel mese di maggio. La notizia del ferimento di Abu Futu, che è il candidato della fratellanza riformista, sostenuto soprattutto dalla parte giovanile del movimento, è una notizia che individua quanto la fratellanza stia intervenendo per bloccare l'opposizione interna e limitare la parte riformista e sociale, che è una delle correnti fondamentali del movimento, sostenendo invece Nabil El Arabi per non arrivare mai ad uno scontro con l'esercito. Gli altri due candidati alle elezioni presidenziali in Egitto sono Amr Moussa, che è l'ex segretario generale della Lega Araba, e Ahmed Shafik, che è invece sostenuto dai pro-Mubarak. Lui è stato l'ultimo primo ministro nominato da Mubarak, ex dirigente delle linee aeree egiziane.
Ascoltavi prima padre Youssef, siriano, che rilanciava con forza, ecco, questo monito alla stessa minoranza cristiana presente nel paese a non restare impietrita, seppur impaurita, e quindi a rilanciare dal di dentro questo movimento di riconciliazione. Ecco perché sottolineava tutti gli aiuti che ci possono venire dall'esterno servirebbero a poco. Come commenti queste dichiarazioni? E l'Europa, ecco, fa bene ad aspettare un po' con le braccia conserte?
In realtà la divisione dei cristiani siriani rappresenta una divisione dei cristiani in tutto il Medio Oriente. In Egitto i cristiani sono stati sottoposti ad uno scontro settario gravissimo dal giorno delle dimissioni di Mubarak dell'11 febbraio scorso, e questo ha determinato le stragi di Mokatta, Membaba e del Maspiro. In realtà non è soltanto una divisione interna alla minoranza cristiana, ma è un po' una divisione dell'intera opposizione, sia in Egitto, che è estremamente frammentata tra partecipazione parlamentare e resistenza extraparlamentare, che in Siria, dove la divisione tra forze laiche, curdi, socialisti e intellettuali, che hanno sostenuto e firmato la dichiarazione di Damasco, e fratelli musulmani, e il dialogo tra le forze di opposizione è quasi assente. Questo ha determinato una totale assenza di manifestazioni in Siria sino al 2011. Quindi in qualche maniera la frammentazione e la divisione è la caratteristica principale sia dei movimenti siriani che dei movimenti secolari e laici egiziani, e determina in Siria la grave reazione del regime, che sta facendo Bashar, così lo stesso, sta usando la stessa strategia di suo padre Hafez. Hafez ha bombardato nel 1982 Hama contro la città ribelle di Hama, e ora Bashar sta bombardando la città di Homs, sfruttando le frammentazioni e le divisioni del paese.
Il ruolo dei social network è stato determinante per le rivoluzioni in Egitto e in Tunisia, per esempio. Non è forse tanto così per quella in corso in Siria?
Sì, in realtà i social network sono stati essenziali per l'organizzazione delle manifestazioni in Egitto, ma non solo, in Iran nel 2009 per l'Onda Verde. Hanno permesso agli attivisti di usare Facebook e Twitter e internet per organizzare gli assembramenti, dividere i partecipanti agli assembramenti in gruppi che poi si riunivano in luoghi diversi della città per evitare di essere colpiti in Iran dalle forze paramilitari Basiji e in Egitto dalla sicurezza di Stato. Quindi hanno avuto un ruolo fondamentale nell'organizzazione. Hanno avuto anche un ruolo di politicizzazione, poiché i social network sono stati usati per organizzare la campagna elettorale, per raggruppare le persone nelle manifestazioni dei venerdì, dal momento nella fase di transizione fino alle elezioni parlamentari. Però il limite grosso dei social network e delle catene televisive come Al Jazeera, che hanno documentato giorno per giorno le rivolte, è che la politicizzazione non determina una nuova mobilitazione, ad esempio in Egitto, della classe operaia, e quindi tutti i movimenti ritornano in quella fase in quella ideologia nazionalista che ha sovrapposto negli ultimi decenni il discorso nazionalista a quello del movimento operaio, ma non determinano, non portano queste istanze sociali fino in Parlamento.
Io ti ringrazio per queste analisi, Giuseppe Acconcia, giornalista e ricercatore, esperto di Medio Oriente. Torneremo semmai a risentirci. Buon lavoro e in bocca al lupo per il tuo libro, che voglio ricordare, La primavera egiziana e le rivoluzioni in Medio Oriente, Infinito Edizioni. Buon lavoro.
Grazie a te, buon lavoro.
Da Roberta Maccaroni alla parte tecnica, Luciana Fantini e Andrea De Angelis in regia. Buon proseguimento di ascolto in nostra compagnia.